Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran ha sanzionato 8 persone e un'entità canadesi. Media americani alimentano tensioni contro Teheran. Condanna della riunione anti-iraniana del Consiglio di sicurezza da parte di Cina e Russia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 3 novembre 2022. Prima vi presento il notiziario, poi una breve nota di commento e alla fine un altro appuntamento con Islam, la mia scelta, tra poco. In una dichiarazione, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha inserito 8 individui e una istituzione canadesi nella sua lista delle sanzioni. Secondo l'IRI, mercoledì sera, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato in una dichiarazione le sanzioni contro un certo numero di individui e istituzioni canadesi nell'elenco delle persone sanzionate, funzionari come Marco Mendicino, membro del Parlamento, nonché ministro della Pubblica Sicurezza, Anita Anand, ministro della Difesa Nazionale, Richard Wagner, presidente della Corte Suprema del Canada, Wayne Eyre, capo di Stato Maggiore dell'Esercito canadese, Eric Kennedy, comandante della Canadian Air Force, Angus Topshi, comandante della Marina canadese, Brenda Lucchi, commissario della polizia canadese, David Brown, giudice che ha emesso l'ordine di confisca di beni della Repubblica Islamica dell'Iran in Canada, anche Posta Nazionale. I media che sostengono le sanzioni con un approccio anti-iraniano possono essere visti nell'elenco delle sanzioni del Ministero degli Esteri iraniano. Wall Street Journal sta deliberatamente alimentando tensioni contro l'Iran, dicendo che Teheran si starebbe preparando a colpire l'Arabia Saudita, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, commentando le notizie apparse sui media americani secondo cui l'Arabia Saudita avrebbe condiviso informazioni con gli Stati Uniti su un attacco imminente dell'Iran contro obiettivi all'interno del suo territorio. Questo tipo di notizie distorte è stato creato da alcuni circoli occidentali israeliani per distruggere relazioni proprio tra paesi della regione, ha affermato Kanani. I rappresentanti della Cina e della Russia hanno condannato le azioni degli Stati Uniti e dell'Albania nel tenere una riunione informale del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle evoluzioni in Iran. Il rappresentante della Cina presso le Nazioni Unite ha detto che l'obiettivo di questa riunione è di riferire in modo informale ai membri del Consiglio di sicurezza sulle questioni relative alla pace e alla sicurezza, non per gli sforzi dei paesi occidentali per fornire ispirazioni artificiali ai recenti disordini in Iran, perché le questioni recenti dell'Iran sono questioni interne non dovrebbero essere all'ordine del giorno di questa riunione. Il rappresentante della Russia ha anche espresso il suo rammarico per la morte di Mahsa Amini, ma ha indicato che la morte di Ashley Babbitt, per mostrare il doppio comportamento dei paesi occidentali, Babbitt era una ragazza uccisa a colpi d'arma da fuoco dalla polizia durante l'attacco al palazzo del Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Dall'inizio dei disordini in Iran, America ha cercato di dare respiro artificiale all'atmosfera di caos e applicando nuove sanzioni all'Iran. Sono passati 105 anni dalla dichiarazione di sostegno al progetto sionista di Homeland Ebraica in Palestina, rilasciata da Arthur James Balfour davanti al governo inglese. Secondo Infopal, 2 novembre 1917 era la data nefasta per milioni di palestinesi. Da quella dichiarazione e dalle scelte politiche e gli eventi storici che ne seguirono verranno espulsi, privati della patria, segregati, imprigionati, torturati, uccisi a centinaia di migliaia. Un'immane tragedia per un popolo con una patria palestinese e la Palestina che da sempre vi hanno vissuto generazioni dopo generazioni per secoli e secoli. Una tragedia che non vede all'orizzonte soluzione alcuna e a causa della cecità dell'Occidente che si ostina per debolezza, per senso di colpa, per calcolo politico, economico e strategico a sostenere le pressioni delle potenti lobby sioniste. Nella loro negazione di ogni diritto e giustizia verso i palestinesi, a cui nel 1948 venne sottratta la patria. Ancora oggi, in modo esponenziale, i palestinesi sono uccisi, feriti, perseguitati, cacciati dalle loro case e terre, derubati dalle proprietà, dei diritti e della vita stessa, in totale violazione di decine di risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Kiev sta preparando una bomba sporca, non senza la partecipazione dell'Occidente, e la situazione si trasformerà in un disastro se non verrà fermata. Lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev. Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. Washington, come sempre, dice che Pyongyang ha violato così le risoluzioni dell'ONU, sollecita l'imposizione delle sanzioni. Gli Stati Uniti condannano il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha dichiarato in comunicato portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, confermando le notizie della Corea del Sud su un missile lanciato dal Nord. Questa azione sottolinea la necessità che tutti i paesi attuino pienamente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Corea del Nord, proseguito il portavoce americano. Le forze armate della Corea del Sud e Stati Uniti hanno deciso di prorogare le esercitazioni aeree su vasta scala intraprese il 31 ottobre in risposta ai lanci missili balistici effettuati negli ultimi 2 giorni dalla Corea del Nord e in particolare al lancio di un missile balistico intercontinentale che il Nord avrebbe effettuato proprio ieri mattina. Secondo le forze armate sudcoreane, infatti, uno dei 3 missili balistici lanciati dalla Corea del Nord era un missile a lungo raggio e più probabilmente un missile balistico. Le intelligence degli Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono impegnate ad utilizzare i dati ultimi lanci balistici. Giorgia Meloni prepara da settimane il suo esordio internazionale a Bruxelles. Sa di essere attesa con un misto di curiosità e di diffidenza che deve mostrare la distanza dei conservatori che presiede anche l'Europarlamento con un certo sovranismo che allarma le istituzioni europee e che deve aprire un canale di dialogo solido per ottenere una sponda sui dossier più urgenti, energia prima di tutto e la manovra, ma anche la riforma del patto di stabilità che rischia di penalizzare l'Italia maglia nera tra i 27 con il suo fardello del debito prima di partire per Bruxelles, dopo aver sentito il giapponese Fumio Kishida. Meloni parla di Unione Europea al telefono con il primo ministro spagnolo Sanchez e anche con il polacco Morawiecki. Certo, la sua idea è di un'Europa che deve cambiare passo rispondendo al principio di sussidiarietà, una unione federale che si occupi delle grandi questioni e lasci il resto agli stati, ci si occupi di approvvigionamento energetico piuttosto che del diametro delle vongole. Manca la politica estera, ma si occupa di gender, le parole che affida al nuovo libro di Bruno Vespa, reso pubblica alla vigilia del suo viaggio, il primo di una serie di appuntamenti che la porteranno al Sharm el Sheikh per il clima, il summit su clima, e poi a Bali per il G20 presieduto dall'Indonesia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Media occidentali, l'Iran vorrebbe attaccare l'Arabia Saudita. L'Iran starebbe mettendo a punto un attacco contro le infrastrutture energetiche saudite. Martedì il quotidiano americano Wall Street Journal ha scritto che Riyadh, che ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbe imminente un attacco dell'Iran contro il regno. In questo articolo si afferma che funzionari degli Stati Uniti in Arabia Saudita sarebbero preoccupati per le informazioni fornite dalle intelligence di Washington e Riyadh, secondo le quali l'Iran starebbe mettendo a punto un attacco contro le infrastrutture energetiche saudite. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, nella sua conferenza stampa di martedì sera, ha affermato che finora l'Arabia Saudita non ha reagito a questa notizia. Alla domanda se i cittadini americani fossero stati informati dalla minaccia in Arabia Saudita, il diplomatico ha detto: non sono a conoscenza di alcun avviso consolare. Una domanda importante che si fa a questo proposito è: quale potrebbe essere il motivo della pubblicazione di tale notizia da parte di un giornale americano, cioè Wall Street Journal, l'autore delle informazioni infondate in passato? La pubblicazione di una falsa notizia secondo cui l'Iran vorrebbe attaccare l'Arabia Saudita arriva in un momento in cui alcune città iraniane sono divenute teatro nelle ultime settimane di violenti tumulti in seguito alla morte della giovane ragazza iraniana Mahsa Amini. Ad incitare i disordini sono stati media affiliati all'Arabia Saudita e alcuni elementi gruppi sostenuti dallo stesso regime Riyadh e alcuni paesi occidentali. In una tale situazione, l'esistenza di rivendicazioni popolari, così come la razionalità del governo basata sulla massima fornitura di interessi e sicurezza nazionale, richiedono che il paese, preso di mira, utilizzi i suoi strumenti punitivi per rispondere ai mali e alle ostilità aperte e nascoste, distrugge la loro avidità. Wall Street Journal finora non ha fornito alcun documento su questa notizia e in realtà questo quotidiano non diffonde questa notizia, cerca di creare la credibilità presso opinione pubblica. L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato che l'uso di qualsiasi metodo diverso dal rispetto e dall'osservanza dei principi accettati nelle relazioni vicine internazionali nel trattare con l'Iran non porterà sicuramente a nessun altro risultato per la parte illustra.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata, insieme a voi, ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Sara Hima. Lei racconta così il percorso spirituale che ha fatto. Non accettare l'Islam per me, ma farlo per te. Non farlo per amor mio, per, infatti, amore di Dio. Da Lui veniamo e a Lui ritorniamo. Queste le parole di mio marito quando decisi di saperne di più sulla sua fede. Avevo solo 22 anni, una giovane sposa che rimase incantata quando il suo sposo, la prima cosa che fece dopo il fratricido fu quella di pregare. Nell'intimità del nostro nido d'amore lui si mise a pregare ed io, imbarazzata, restai a guardarlo. Quando smise, venne da me, disse alcune parole e baciandomi la fronte mi disse: «Ora tutto è a posto». Solo dopo anni seppi cosa volesse dire quelle parole. Quale fu la causa della mia conversione? Niente di eclatante, almeno per me, come il suono dell'azan al Fajr o qualcosa di stranamente mistico. Nulla di tutto questo fu la pratica costante e sincera di mio marito, il non mancare mai al suo dovere primario pregare. È stato molto generoso con me. Mi ha donato un marito eccezionale, sincero, devoto, sempre disponibile ad aiutare, sempre pronto quando non stavo bene a sostituirsi a me nelle faccende di casa senza mai farlo pesare. Un padre severo ma molto buono e affettuoso che si faceva in mille per i suoi figli e anche per me. Quello che molti direbbero un uomo fantastico. Attraverso lui negli anni conobbi la fede islamica, ma ci vollero 18 anni perché mi rendessi conto che in realtà ero musulmana da una vita. Sin da giovane non amavo il clero, non amavo il maiale, né detestavo l'odore, come detestavo il puzzo che il vino e la birra lasciavano nell'alito di mio padre. Ilma prosegue. Quando conobbi mio marito, decisi che avrei rispettato le sue necessità di musulmano fin dove questo era possibile. Ancora la carne halal non c'era in Italia. I nostri figli sarebbero cresciuti nel credo paterno, lo ritenevano giusto, dato che io non ero praticante e del cristianesimo conoscevo solo la Trinità. È quello che a forza mi era stato insegnato dai preti. Così decisi di leggere piccoli libri che mio marito trovava nell'unica mosca a Milano, in via Anacreonte, un magazzino riabilitato al luogo di culto per i musulmani presenti nella città. Il tempo passava tra lavoro, casa e figli. Un giorno però mi ammalai di quel male oscuro che chiamano depressione. Fu il periodo più difficile e doloroso della mia vita. Nonostante mio marito, nella sua grande bontà, mi aiutasse in tutto e in questo si sentiva imponente, ma si restò vicino. E anche grazie a lui riuscì a venirne fuori. In questo periodo mi avvicinai all'Islam, iniziai a leggere il Corano e un libro, Il Giardino dei Devoti, e per me si aprì un nuovo mondo. Conobbi in quel periodo uno sheikh di nome Anwar, Allah Yarhamo, che senza saperlo mi diede la spinta finale alla conversione. La sua dolcezza nel modo di parlare e di spiegare le cose, da farle sembrare elementari, e la luce che vedevo nel suo volto mi fecero capire che ero già musulmana e non me ne rendevo conto. L'Islam per me non era nuovo, anzi era già nelle mie vene, mi dava calma e serenità, è quello di cui avevo bisogno per uscire dal mio male. Dio mi ha accolta così. Che bel modo di essere musulmana. Diedi la mia shahada nel febbraio del 1994, ero serena, non fu nulla di straordinario, pochi testimoni, mio marito, Sheikh Anwar, e altre due persone, semplice come semplice, è l'Islam, se lo si guarda dal lato giusto. Ora sono passati altri 18 anni, sono diventata una donna più tranquilla, la serenità dell'Islam mi ha calmato il carattere, dato più capacità di analisi, leggo molto e ancora moltissimo avrò da leggere, ma non mi fermo, sono solo ai primi passi nel mio percorso, come un neonato che viene alla luce, io sono ritornata alla luce dell'Islam. Conclude così Ilma. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.